Se questo è un credente, Albert Einstein a Princeton. Seconda parte, punto 1. Di Giuseppe Panissidi. Pubblichiamo la seconda parte del saggio di Giuseppe Panissidi su Einstein e la religione. Ne scaturisce una comprensione ancora più ampia della complessiva Weltanschauung einsteiniana. E però, in riferimento a siffatti passaggi argomentativi, e a prescindere da Darwin, l'attenzione degli studiosi, fermandosi unicamente sull'esplicita connessione di Einstein con il pensiero di Spinoza, si lascia poi sfuggire l'implicito e forte richiamo al criticismo kantiano. V'è un mondo che noi non possiamo davvero sapere, Zuisen, quale sia, e che possiamo soltanto pensare, non conoscere, denken, non erkennen, nell'espressione di Kant, un mondo che non può mai costituire oggetto di Wissenschaft, di scienza. E però, d'altra parte, v'è un uomo il quale, applicandosi alla realtà, è in grado di conoscerne alcuni aspetti, che sono consoni alla sua propria costituzione. Gli esili dettagli di Einstein, i dettagli, vuoi buoni, vuoi cattivi, the details, whether good or bad, di Darwin, il che significa che, sebbene non avesse mai studiato a fondo il pensiero di Kant, Einstein tuttavia ne recepiva l'istanza materialistica soggiacente, quale, ad esempio, emerge sia nella nota kantiana all'anfibolia dei concetti della riflessione in appendice all'analitica trascendentale, sia e soprattutto nella Widerlegung des Idealismus, la celebre confutazione dell'idealismo aggiunta nella seconda edizione della prima critica, che tanti problemi creò a Hegel, e non solo a lui, e che ha esaltato i massimi studi kantiani contemporanei, da Cassirer a De Vleeschhauer al nostro Luigi Scaravelli. A partire da questo Kant, peraltro, Ernest Cassirer evidenzia la centralità dei kantiani primi principi metafisici della scienza della natura. Lo spazio assoluto non è in sé nulla e nessun oggetto, significa soltanto uno spazio relativo a tutti gli altri che posso sempre pensare oltre quello dato. Lo spazio relazionale di Einstein. Del resto, in un breve trattato del 1763, tentativo per introdurre nella filosofia il concetto delle quantità negative, Kant stigmatizza la consuetudine dei metafisici, l'obiettivo critico erano i contemporanei, di ignorare la peculiare funzionalità dell'impresa scientifica, che si occupa di conoscenze comprensibili ed evidenti, mostrando di preferire un preteso sapere basato su astrazioni oscure e difficilmente controllabili. Si noti che la coincidenza è significativa. Nello stesso anno 1763, Kant dava alla stampa il decisivo Beweisgrund, in cui argomenta che predicati o determinazioni sono posizioni relative a un quid, cioè caratteri di una cosa, mentre l'esistenza non è una nota di concetto, è la posizione assoluta della cosa in sé stessa. Da non sovrapporre al Ding an sich, la cosa in sé, la realit, la realtà rappresentata e rappresentabile unicamente come fenomeno all'interno delle condizioni a priori della sensibilità e dell'intelletto, dove si genera la sintesi conoscitiva. L'apparire della cosa nelle sue proprie modalità, non die sache selbst, la cosa stessa. È solo con esso che il pensiero entra in relazione, in quanto, appunto, esso è altro dal noumeno, sebbene la confusione sul punto continui a dilagare, ad opera di quanti non prestano la necessaria attenzione neppure ad altre pagine decisive della prima critica, quali, ad esempio, quelle dedicate alla Elementarlehre des Verstandes, la teoria elementare della mente e, in particolare, alla dottrina trascendentale degli elementi, che ne rappresenta il fulcro. In tema, una volta di più, la reciproca implicazione e coniugazione delle due fonti della conoscenza, sensibilità e intelletto. Ebbene, è quest'idea della ragione naturalmente prodotta dalla mente nel suo incessante sforzo di rappresentarsi il mondo, ed eccedente la sua effettiva capacità conoscitiva, che Kant chiama to noumenon, il pensato fratto pensabile, dai corrispondenti lemmi greci noeo e nous, pensare fratto pensiero nella mente fratto intelletto, integranti un'ampia famiglia lessicale e scientifica interlinguistica. Una libera eccedenza del pensiero connaturata alla finitudine della condition humaine sulla soglia ontologica del limite. Intorno ai nessi epistemici sopra enucleati e all'irriducibile della mente, il breve excursus che segue può fornire qualche utile indicazione. Gerald Edelman, l'autorevole neurofisiologo di recente scomparso, Nobel per la medicina nel 1972, grande avversario del riduzionismo, nel testo sulla materia della mente, scrive: l'analogia tra mente e calcolatore non regge. Il cervello si forma secondo principi che ne garantiscono la varietà e anche la degenerazione. A differenza di un calcolatore, non ha una memoria replicativa, ha una storia, ed è guidato da valori, forma categorie in base a criteri interni e a vincoli che agiscono su molte scale diverse, non mediante un programma costruito secondo una sintassi. E Joseph Ledoux, celebre neuroscienziato, usa nel sé sinaptico, aggiunge che la mens cognitiva e l'intelligenza artificiale possono anche giocare a scacchi e persino barare, ma non conoscono l'umano sentimento del senso di colpa. Quando barano, non sono distratte dall'amore, dalla rabbia o dalla paura, né automotivate da spinte competitive oppure dall'invidia e dalla compassione. Per finire con John Searle, uno dei massimi filosofi del linguaggio e della mente, in mente, cervello, intelligenza, egli argomenta in modo nitido e persuasivo come la mente non possa consistere in un semplice programma, poiché la sintassi formale di per sé non garantisce la presenza di contenuti mentali. In quanto che un calcolatore può simulare un programma di capacità mentale di comprensione della lingua cinese senza capire una sola parola di quella lingua. Invero, Searle conclude, sintassi e semantica non si equivalgono, e la prima di per sé non è sufficiente a costituire la seconda. Ed è proprio lungo questa via, peraltro, che incontriamo e realizziamo meglio il senso della distinzione introdotta da Edoardo Boncinelli tra neurostato e psicostato. Ma ritorniamo ora al nostro tema. Se le cose non stessero come sopra rappresentato, prosegue Kant, non saremmo enti naturali finiti, ma esseri di cui non si capisce come siano costituiti, puri spiriti, non uomini, ma dei esseri, insomma, improbabili e misteriosi, i quali presumono di sapere, ma di affrancarsi nel contempo dalla sensibilità percepita come un handicap, al pari della colomba, che se pensasse potrebbe ritenere che la resistenza dell'aria, in virtù della quale può volare, rappresenta invece un ostacolo al suo volo. Ormai il passo verso il criticismo pratico dell'opzione morale e delle cerchie della libertà, lungo l'arco che si estende dal mondo del mal'infinita determinazione del Solem, è relativamente breve, e pertanto predisposto allo scandaglio delle sorgenti della normatività dell'obbligo morale, al fine di rendere conto dell'oggettività della pratica morale. L'esperienza morale mostra, innanzitutto, il fallimento del progetto naturalista e fratto o realista, poiché la ragione non è inerte, che, anzi, la nozione stessa di ragione pratica può trovare applicazione soltanto rispetto ad esseri dotati di ragione. Oltre, dunque, la razionalità empirica e strumentale, Kant punta ora al fatto della ragione. Queste due cose si legge nella critica della ragion pratica su questo punto cruciale, io non ho bisogno di cercarle e semplicemente supporle come se fossero avvolte nell'oscurità, o fossero nel trascendente, fuori del mio orizzonte, io le vedo davanti a me e le connetto immediatamente con la coscienza della mia esistenza. La prima comincia dal posto che io occupo nel mondo sensibile esterno, ed estende la connessione in cui mi trovo a una grandezza interminabile con mondi e mondi, e sistemi di sistemi, e poi ancora ai tempi illimitati del loro movimento periodico, del loro principio e della loro durata. La seconda comincia dal mio io indivisibile, dalla mia personalità, e mi rappresenta in un mondo che ha la vera infinitezza, ma che solo l'intelletto può penetrare, e con cui, ma perciò anche in pari tempo con tutti quei mondi visibili, io mi riconosco in una connessione non come la semplicemente accidentale, ma universale e necessaria. Il primo spettacolo di una quantità innumerevoli di mondi annulla affatto la mia importanza di creatura animale che deve restituire nuovamente al pianeta un semplice punto nell'universo, la materia del quale si formò dopo essere stata provvista per qualche tempo, e non si sa come, della forza vitale. Il secondo, invece, eleva infinitamente il mio valore, come valore di una intelligenza, mediante la mia personalità in cui la legge morale mi manifesta una vita indipendente dall'animalità e anche dall'intero mondo sensibile, almeno per quanto si può riferire dalla determinazione conforme ai fini della mia esistenza mediante questa legge. La quale determinazione non è ristretta alle condizioni e ai limiti di questa vita, ma si estende all'infinito. L'estesa citazione, nel ricondurci al cuore della questione, vero e proprio platonico to pragma auto, suggerisce un rapido cenno al progetto costruttivista nel dominio della filosofia pratica, indirettamente utile a sgomberare il terreno da qualche equivoco. Il costruttivismo, infatti, non nega che vi siano fatti, afferma tuttavia John Rawls, è esplicito che al di fuori di una ragionevole procedura di costruzione i fatti restano semplicemente fatti. Non contano, ossia, come ragioni normative. Non contano per noi, la relazione Funz per noi, prima di Hegel, costituiva il nucleo essenziale della ragion pratica di Kant. La metafisica, dunque, configurandosi come la ricerca della cosa al di fuori delle condizioni in cui soltanto può essere conosciuta nel suo apparire, induce Kant a disegnarne l'intero contorno, come icasticamente si esprime. Ed è proprio qui che risiede il significato della tenace opposizione di Newton a ogni vano progetto di saperi inagibili e della sua elaborazione del noto principio metodico. Hypothesis non fingo, e mi attengo al fatto che la legge descrive bene come funziona il mondo, ma non ne indago i motivi. Vale a dire, non invento, non immagino ipotesi metafisiche per formulare unicamente ipotesi plausibili della e per la scienza. Certamente, nella prospettiva epistemica di Kant, nell'esistente non vi sono più qualità o caratteri che nel semplice possibile, poiché ciò che vi è in più è la posizione assoluta, la reale esistenza dell'ente o cosa. E se il principio di contraddizione rimane la condizione formale della possibilità, la possibilità intrinseca delle cose suppone sempre qualche esistenza. Se, infatti, nulla di fatto esistesse, nulla sarebbe neppure pensabile e possibile. Dagli scritti precritici fino all'opus postumum, quel Nachlass che assorbe tuttora l'interesse e l'impegno della storiografia filosofica specialistica e non Kant ribadisce con invariata coerenza che la metafisica, invece di utilizzare taluni concetti o dottrine della matematica, si è al contrario spesso eretta in armi contro di essa. Anche la considerazione matematica del moto, unitamente alla conoscenza dello spazio, fornisce una quantità di dati atti a mantenere sui binari della verità la metafisica del tempo. Cosicché, nella prassi scientifica, l'impostazione einsteiniana rispetta i criteri già prefigurati da Kant ai fini della comprensione e configurazione teorica della realtà naturale in funzione degli schemi categoriali insiti nel pensiero e idonei all'acquisizione sintetica e all'ordinamento della congerie degli eventi fenomenici, dotati di caratteri empirici, non assoluti, ma non per questo meno razionali. Einstein, insomma, dopo Hegel, aveva ben compreso che il fenomeno di Kant è identico al fenomenon della fisica newtoniana, in quanto esche in un fatto naturale oggettivo, non esche in pura dileguante parvenza. Un fatto naturale irriducibile nella sua autonomia ontologica all'attività del pensiero, poiché nella realtà concreta v'è sempre et was mehr qualcosa di più che nel semplice pensato, nella pura possibilità trascendentale di esso. E ciò vale per cento talleri come per tutto il resto, a conclusiva refutazione dell'ontologia anselmiana e cartesiana e leibniziana, eccetera, eccetera. In Einstein, dunque, con tutta evidenza, questo credo epistemologico incrocia il tema di una religione libera, antipode esatto di quella rivelata, una religiosità fratto razionalità depurata da ogni forma di antropomorfismo o antropopatismo, e da ogni grottesca rappresentazione della divinità con sembianze e passioni umane, sia da parte dei credenti, sia paradossalmente di molti non credenti sensibili a una ampia gamma di suggestive iconografie, evidentemente. Thinking with animals, pensare con gli animali, to transcend the confines of self and species, per trascendere i confini del sé e della specie, secondo la crescente letteratura sulla coscienza, la cognizione animale e la continuità tra le menti umane e animali, a giudizio autorevole degli autori dell'omonima pubblicazione Columbia University Press 2005. A cura di Lorraine Daston, direttore presso l'Istituto Max Planck per la Storia della Scienza, e Greg Mitzman fratto William Coleman, storico della scienza presso l'Università del Wisconsin. Einstein, dunque, consapevole, come pensava anche Max Planck, il grande teorico della fisica quantistica, di un'elementare verità intrinseca alla struttura della comprensione, rimane sempre un abisso incolmabile dal punto di vista della scienza esatta fra il mondo reale della fenomenologia e il mondo reale della metafisica. Questo abisso è la sorgente di una tensione costante, fonte inesauribile dell'insaziabile sete di conoscenza del vero scienziato. Ma al tempo stesso noi possiamo dare un rapido sguardo ai confini che la scienza esatta è incapace di valicare. Uno sguardo dal ponte, da qui la decisione di dedicarsi alla scienza, conseguenza diretta di una scoperta che non aveva mai cessato di riempirlo di entusiasmo fin dalla giovinezza. Le leggi del pensiero umano coincidono con le leggi che regolano la successione delle impressioni che riceviamo dal mondo intorno a noi, sì che la logica pura può permetterci di entrare nel meccanismo di quest'ultimo. A questo proposito è di fondamentale importanza che il mondo esterno sia qualcosa di indipendente dall'uomo. In questo senso si può affermare che scienza e religione non sono in contrasto, pur restando fermo che la scienza non può svelare il mistero fondamentale della natura. E questo perché, in ultima analisi, noi stessi siamo parte dell'enigma che stiamo cercando di risolvere. Ne consegue che soltanto quando ci sentiamo sotto i piedi il saldo terreno dell'esperienza della vita reale, ci è lecito darci, senza timore, ad una concezione del mondo fondata sulla fede in un ordine razionale dell'universo. Il senso del discorso non potrebbe essere più chiaro. Al di qua dell'abisso, solamente il terreno dell'esperienza del mondo esterno e indipendente dall'uomo è saldo, in connessione intrinseca con la fede in un ordine razionale. Anche qui, come si vede, la fede schiettamente scientifica e materialista, affrancata dal segno ingombrante dello scientismo positivista, concerne l'ordine, non Dio. che rimane un Grenzbegriff, un concetto limite kantianamente, seppure con un ampio seguito non trascurabile. Ci sorprende, ammirati, la straordinaria consonanza anche di toni con Einstein. La sola seppure decisiva differenza risiede nel maggiore disincanto del padre della relatività, la weberiana Entzauberung, nella sua consapevole distanza dall'immaginazione di vie verso l'alto, verso Dio. Il Dio alterità si intende, secondo l'espressione contenuta in una conferenza di Planck del 1937. Segue